Buon pomeriggio, Emanuela Campanile al microfono. Buongiorno ovviamente allo staff tecnico e di regia. Sono le 15:36. Avrete visto le immagini o in televisione o tramite internet il fenomeno, a questo mi riferisco, avvenuto sopra i cieli degli Urali e il fenomeno, che è abbastanza raro, ha visto protagonista la meteora che, secondo l'Accademia delle Scienze della Russia, ne stima il peso a circa 10 tonnellate. Insomma, è entrata nell'atmosfera a una velocità di almeno 54.000 km all'ora, è andata in frantumi a circa 30-50 km della superficie terrestre e ha fatto parecchi danni, sono circa 500 i feriti. Questa meteorite è esplosa in aria. Gli esperti russi dicono che è stata una fortuna che sia esplosa proprio negli strati più alti dell'atmosfera, perché ci sarebbero stati altrimenti danni superiori, e il ricordo va lontano 30 giugno 1908, quando in Siberia la remota area quindi della Tunguska, quando una piccola asteroide, forse il nucleo di una cometa, tra l'altro non grandissima, 30-50 metri massimo di diametro, esplose proprio entrando nell'atmosfera della Terra. Ci fu un'ondata devastante che rase al suolo 2000 chilometri quadrati e almeno 60 milioni di alberi. Per fortuna l'area era completamente disabitata e non ci furono vittime. Ma questa notizia ci dà il pretesto per parlare del rapporto dell'uomo con il cielo. E noi al telefono abbiamo davvero un esperto, Piero Boitani, professore ordinario di letterature comparate alla Sapienza di Roma, medievalista, dantista, comparatista, studioso del mito e delle letterature moderne. Il suo ultimo libro, Il grande racconto delle stelle. Professore, benvenuto, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
Allora, quando si guarda il cielo c'è una sensazione di rapimento, di stupore, ma anche di tanta paura, e questo dai tempi di Omero.
Eh sì, l'uomo ha guardato le stelle anche da prima, da quando ha cominciato a camminare su due gambe anziché su quattro, o insomma su quattro zampe, diciamo. così dicono gli antichi, che la divinità o la natura lo ha fatto eretto in modo che potesse guardare la sua casa d'origine, che è il cielo e non la terra, no? Mentre gli animali hanno la testa abbassata verso il cibo, diciamo, verso l'erba e i vermi, eccetera, eccetera. Quindi l'uomo ha sempre guardato il cielo. Poi noi sappiamo, fin dagli uomini primitivi, addirittura dai primi homines sapientes che hanno abitato l'Europa, che rappresentano le stelle, le costellazioni, quindi si parla di 18.000 anni fa addirittura. E poi, certo, in letteratura arriva con Omero, e questo è il primo grande poeta dell'Occidente, quindi arriva lì, credo, prima lì che in qualsiasi altra parte del pianeta, cioè prima anche che in Oriente, o almeno non abbiamo documenti di tanta antichità dall'Oriente.
Anche perché quando pensiamo alle stelle ci viene in mente la Persia, l'India, la Cina.
Certo, lì ci sono infinite, proprio tantissime, meravigliose rappresentazioni del cielo, delle stelle, delle costellazioni, eccetera, in parte diverse dalle nostre. Le costellazioni sono divertentissimo guardarle, perché loro raggruppano le stesse stelle in maniera diversa dalla nostra, salvo il grande Carro, l'Orsa Maggiore, che è talmente evidente che stanno insieme, diciamo, idealmente, che tutti le rappresentano in quella maniera nell'emisfero settentrionale, diciamo. Però certo, Persia, pensiamo agli arabi, i nomi delle stelle individuali, cioè di ogni singola stella, sono per l'85-90% arabi. Quelli delle costellazioni invece sono greci, tradotti in latino naturalmente, poi nelle lingue moderne, ma insomma, ma anche i cinesi hanno delle cose meravigliose, sia nella pittura sia nella poesia soprattutto, ma i cinesi non rappresentano le stelle in pittura, perché hanno una carta che non sopporta il nero intenso, quindi non possono mettere i puntini luminosi. La luna sì, la fanno di una gradazione, diciamo, beige, un po' più chiara di quella che usano sulla carta da riso, normalmente come sottofondo, ma le stelle non le riescono a dipingere.
Professore, il suo ultimo libro, appunto Il grande racconto delle stelle, ricordiamo ai nostri ascoltatori, è edito da Il Mulino. Il suo libro, le pagine del suo libro esplorano i sogni, i pensieri di questi uomini, di questi artisti che hanno visto nelle stelle segni di portenti positivi e negativi. Perché ha voluto realizzare questa indagine?
Ci sono sempre, diciamo, motivi personali dietro tutto. Io avevo una passione evidentemente per le stelle, per l'astronomia, l'astrofisica e via di seguito, fin da quando ero bambino. Non ho potuto fare l'astrofisico perché non so abbastanza di matematica, non ci capisco molto, solo fino a un certo
siamo
punto.
Siamo in tanti,
temo, ma insomma, però io cerco di continuare anche lì a imparare qualche cosa, solo che per fare l'astronomo o l'astrofisico di professione bisogna sapere più di qualcosa ormai. Fino all'astronomia di Galileo ci si arriva, è dopo che le cose diventano
si complicano.
Complicatissime, purtroppo le equazioni moderne sono una cosa pazzesca, ma insomma, quindi questo desiderio c'era. Poi, non potendo scrivere un libro di astronomia per l'appunto, e neppure di storia dell'astronomia perché ce ne sono tanti, ho pensato che potevo realizzare questa mia passione occupandomi dell'immagine degli uomini che gli uomini si sono fatti, l'umanità si è fatta del cielo, diciamo.
E qual è l'idea allora, questo filo rosso? Volevo dirla alla francese, ma parlo inglese, quindi per evitare una brutta figura, diciamo in italiano la versione un po' più spicciola, filo rouge, ecco,
il
sentite come suona.
Ce ne sono tanti, perché appunto il cielo è tanto complesso che di fili ce ne sono molti. Allora, per esempio, c'è la musica uno dei fili è la musica delle sfere, questa musica che in teoria le sfere celesti nel vecchio sistema, diciamo tolemaico, insomma, è una idea di Pitagora originariamente, poi ripresa da Platone, che continua per tutto il Medioevo e fino al Rinascimento e oltre. Le sfere, muovendosi l'una dentro l'altra, producono una musica meravigliosa, celeste per l'appunto, che noi però non possiamo sentire perché abbiamo orecchie mortali e soltanto quando diventeremo immortali potremmo percepire. Dante per esempio la sente quando arriva in paradiso, proprio nel primissimo canto, e Shakespeare ancora la sente, la fa sentire ai suoi personaggi e via di seguito. Questa è una delle idee, poi ci sono le variazioni nelle rappresentazioni del cielo a seconda dell'epoca e della cultura in cui ci si trova.
Professore, questa volta la interrogo io, visto che lei è un medievalista,
sì.
A quell'epoca che forse senza il forse, in modo errato viene definito ancora oggi purtroppo come un periodo oscuro, il cielo come era visto?
Ma il cielo era, diciamo, enorme, estesissimo, ma limitato, perché il Medioevo aveva una nozione piramidale, sì, ma non era infinito. La nozione di infinito arriva con la fisica moderna, l'astronomia moderna, insomma dopo Galileo, con Newton e via di seguito, quindi era leggermente più confortevole di adesso, nello stesso anche perché è Pascal che dice che il silenzio di questi spazi infiniti mi sgomenta, prima non lo dice nessuno, casomai si esaltano, ma l'altro canto loro credono più di quanto non facciamo noi o di quanto non faccia la maggior parte di noi nella influenza dei cieli sulla terra, diciamo, e non soltanto quella sui fenomeni fisici o sugli animali, eccetera, che per esempio anche la Chiesa medievale riteneva giusta, diciamo,
considerava,
per esempio Tommaso d'Aquino, ma anche l'influenza sugli uomini, quindi che potesse in qualche modo determinare o influenzare il destino degli uomini. Qui Dante per esempio se la prende moltissimo con quest'idea, perché dice: ma allora la libertà, il libero arbitrio dove va a finire, insomma, non esiste più. Aveva ragione, naturalmente, e lui dice: lo cielo, i vostri movimenti inizia, Purgatorio 16, ma poi siete liberi di scegliere, quindi è una relazione un po' diversa dalla nostra, naturalmente. Tra l'altro i loro cieli, le loro stelle, costellazioni, eccetera, non sono soltanto movimenti meccanici, diciamo, ma sono anche infusi di vita, tutti questi mondi sono pieni di vita, sono fatti di vita, insomma, sono vitali, come se fossero animali, no? Platone parla del cielo come un animale, tra l'altro dell'universo come un animale, quindi è molto diverso dalla nostra, insomma, no?
E questo immagino, questa visione immagino abbia anche condizionato gli artisti come i pittori, per esempio. Lei trova che ci sia stata una continuità di pensiero anche nelle immagini, negli affreschi realizzati all'epoca?
Beh, loro hanno diversi modi di rappresentazione. Uno è quello che troviamo in 10.000 chiese, cappelle, via di seguito, anche palazzi addirittura, del Medioevo, e cioè le volte, per esempio, che sono dipinte di blu, affrescate di blu, no? Blu scuro, blu notte, insomma, con poi queste stelle dorate che, uno pensa a Ravenna o alla
la cappella di Scrovegni,
la Cappella Sistina stessa, prima che arrivasse Michelangelo, avevano preso un pittore umbro che gli aveva fatto 10.000 metri quadrati di stelle dorate su fondo blu, insomma, quindi non scherzavano. E poi c'era a Parigi, c'era dappertutto, insomma, in Europa ci sono centinaia, nel libro ci sono parecchie illustrazioni di questo, proprio a riprova del fatto che è diventato una specie di moda, perché per loro quel cielo stellato voleva dire naturalmente anche il cielo paradisiaco, era il paradiso, insomma, era Dio.
Tra le pagine del suo libro sempre lei riesce a esplorare, quindi non solo la lettura proprio così tecnica del cielo, di come poteva essere rappresentato, ma anche i pensieri, i sogni, gli interrogativi e le paure della gente, della storia, della nostra storia. Ma alla fine sono più le paure o più i sogni e le speranze legate alle stelle? Cioè, se un uomo del Medioevo avesse assistito a quello che è successo nella zona degli Urali in Russia, come andava a finire?
Beh, avrebbe avuto come noi del resto una FIFA spaventosa, perché se ti capitano 70 tonnellate sulla testa, sembra che sia stato questo a spazzar via i dinosauri dal mondo, no? Quindi, insomma, non è uno scherzetto. Però voglio dire, credo che i fenomeni, no, adesso, questi sono fenomeni straordinari, loro certo Temevano moltissimo le comete, molto più di noi, le pensavano come un cattivissimo segno di cose che stavano per succedere, orrende, e poi ogni tanto succedevano naturalmente, ma non erano legate con le comete. Però voglio dire, fondamentalmente l'immagine, il cielo è visto allora, come anche nell'antichità del resto, e in epoca moderna come un luogo casomai di tranquillità, dove le cose rimangono sempre le stesse, no? Il cielo è inalterato, mentre la terra e la luna, tutto quello che accade sotto la luna, dicevano loro, sublunare, era soggetto al cambiamento, alla corruzione, alla morte. Avevano perfettamente ragione, come vediamo tutti i giorni, ma il cielo invece era inalterabile. È bellissimo, naturalmente, perché il cielo è più vicino a Dio, insomma, è immediato, no? E questo è un elemento molto importante, io credo, sia nell'antichità, diciamo, classica, insomma, greca e romana, sia nel Medioevo, sia in epoca moderna. Poi ci sono delle credenze o a fede anche importantissime, citerò soltanto un esempio. Quando San Paolo parla della resurrezione dei morti, sembra dire a un certo punto che forse, con tutti i dubbi che hanno i fedeli, no? Lui sta scrivendo ai fedeli, naturalmente, che ha convertito, ma dice: guardate che il corpo col quale si risorge è diverso da quello col quale si è vissuti prima. Forse sembra suggerire in qualche modo che si tratti di una stella. E Tommaso d'Aquino, quando commenta quell'epistola, dice: l'Apostolo dice che risorgeremo come stelle. Quindi,
e tutto iniziò con una stella, no?
Se tutto inizia, poi la vicenda inizia con una stella nel Nuovo Testamento, quindi poi nell'Antico Testamento è pieno, naturalmente, sono quando i cieli narrano la gloria di Dio, insomma.
È incredibile come il cielo rappresenti quel legame con la terra, un legame comunque inscindibile.
Sì, certo, perché il cielo da solo non ha molto senso, perché noi abitiamo sulla terra, quindi se non c'è anche il cielo, addio. Dicevano c'è anche la Terra a Dio, ma anche la Terra da sola ha meno senso. La Terra è un pianeta che noi ora pensiamo giri attorno al Sole, per loro pensavano il contrario, ma ugualmente fa parte di un universo, fa parte di un tutto, insomma. Noi siamo una stella, siamo un pianeta, da Venere ci vedono come una stella, da Marte ancora di più. Le immagini bellissime che sono state trasmesse per la prima volta quando gli esseri umani hanno raggiunto la Luna, che si vede la Terra da lontano, si vede la Terra dalla Luna, così come se fosse un'altra stella, quello ci fa rendere conto che siamo parte di quel mondo lì, insomma.
Prendiamo anche senso dal cielo, mi piace pensare anche forse in modo romantico questo.
No, io non credo che si tratti di romanticismo, perché siamo legati in qualche maniera che non si può definire al millesimo, e cioè per mezzo di un'equazione matematica, insomma, ma siamo legati anche al cielo, come siamo legati al mare, come insomma a tutti gli elementi che ci stanno attorno, e noi siamo parte di questo cosmo, non c'è niente da fare, insomma.
Quindi io ricordo allora ai nostri ascoltatori il grande racconto delle stelle, appunto, del professor Piero Boitani, edito da Il Mulino. Professore, la pagina a cui è più affezionato di questo libro, non mi dica tutte.
No, sono 615.
Ne trovi almeno una, avrà l'imbarazzo della scelta.
Ma forse, non so se è l'ultima. La prima, per certi versi, mi piace molto, la prima del racconto proprio dopo l'introduzione, oppure l'ultima dove comincia a parlare di Omero, oppure l'ultima dove cito una poesia di Marina Tsvetaeva che dice che il poeta di notte, anche nel sonno, inventa, proprio definisce la formula del fiore, la legge delle stelle e la formula del fiore, il poeta, non lo scienziato. Questo mi pare che sia una cosa di una bellezza straordinaria, veramente, perché riguarda appunto quello che fa il poeta e non solo quello che fa lo scienziato, insomma.
Professore, grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio, buona vita e buone stelle.
Altrettanto, arrivederci.